Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora Testimonianze dai Lager. Dal sito Lager e Deportazione. Intervista di Elena Pollastri, Giuseppe Paleari. Testimonianza di Vilma Braini, realizzata con il contributo delle amministrazioni comunali di Cassago Brianza, Crenella, Monticello Brianza, Sirtori.
Sono Vilma Braini, nata il 14 del 6 del 1928. Sono Vilma Braini, ma Brainic i miei nonni e anche genitori, poi trasformato in Braini perché sotto il fascismo era così. Sono di origine slovena, cittadinanza italiana, nata qui a Gorizia, residente sempre a Gorizia, Sant'Andrea proprio. Ho già detto che sono di origine slovena e ho iniziato a collaborare con i partigiani già dal luglio 43 alla caduta del fascismo. E poi ho iniziato a capire qualcosa. Io sono stata arrestata due volte. Una prima volta nel 44, nell'aprile del 44, quando è stata fatta una spiata e ci sono venuti ad arrestarci in casa alle 4 e mezza del mattino, hanno arrestato me a casa mia e anche mio zio e ci hanno portato in carcere una mia amica che...
Scusami, ma chi è che ti ha arrestato?
La prima volta sono venuti gli SS con un interprete sloveno qui di Gorizia e sono entrati in camera. Io dormivo con mia madre e con un'altra sorellina più piccola nel stesso letto perché mio padre è stato portato via ai battaglioni speciali come sloveno, no? Prima, nel gennaio del 43 già. E sono entrati in camera senza bussare, senza niente, hanno chiesto chi è Braini, Vilma, io mi sono svegliato, ho detto io, mi hanno detto vestiti, vieni con noi.
Tu quanti anni avevi allora?
Avevo 15 anni.
Quando tu dici che eri nelle formazioni partigiane, italo-slovene o solo slovene?
Ma italo-slovene, slovene, perché qui il paese era sloveno, no? Però si collaborava anche con i friulani, gli italiani, oltre l'Isonzo si andava nel Monfalconese.
Ecco, ti ricordi le azioni, cioè tu portavi ordini, facevi la staffetta?
Portavo ordini, biglietti, bigliettini se c'era da fare, poi nel paese facevo raccolta di viveri medicinali, tutte queste cose che erano necessarie, vestiario per i partigiani. E facevamo anche, non so, ci incontravamo, discutavamo delle questioni, imparavamo a parlare lo sloveno, quello che, perché a casa si parlava come si, le scuole slovene non le abbiamo fatte, perché non le abbiamo fatte. E c'era qualcuno che ci insegnava le canzoni partigiane e tutte queste cose, per noi era un rinascere, perché fino allora non si è capito perché si parlava soltanto l'italiano e i genitori a casa ti dicevano qualsiasi cosa ti domandano, se ti dicono cosa parli a casa tu devi rispondere italiano. Mia nonna non sapeva parlare l'italiano, sì, no, qualcosa. Sapeva mia mamma poco o niente perché era del 4, mio padre sapeva un poco di più perché aveva fatto dei corsi di meccanici, cose del genere, insomma si è arrangiato. Ma...
E tu ti ricordi se davanti ai negozi c'era la scritta famosa qui.
Qui si parla, non davanti ai negozi, nei negozi, negli locali pubblici, dappertutto. Qui si parla soltanto l'italiano. Non esisteva altro. Qualcuno c'ha ancora quelle scritte, no? Ma sono negli archivi, nei musei. Se si va in Slovenia credo che ci siano ancora quei certi manifesti dove scriveva qui si parla soltanto l'italiano. Dove andavi? Tu non devi dovevi esprimerti in sloveno, ma fra noi quando si giocava anche a scuola qualche volta succedeva che fra ragazzi che si giocava alle elementari, questo specialmente nel momento della ricreazione, avevamo un parroco, non so come, no, lo chiamavamo Spinaccia perché era brutto e cattivo, se ci sentiva parlare ce le dava per le mani.
Se ci sentiva parlare in sloveno?
Sì. Sì.
Ascolta, quando tu dicevi raccoglievamo viveri, medicinali, i medicinali servivano per quell'ospedale partigiano?
Ma dappertutto servivano, noi non sapevamo dove va, non si sapeva nulla, no? Non si sapeva dell'uno o dell'altro tante cose, perché anche nelle varie riunioni dove si andava non ci si chiamava mai per nome, ognuno aveva il suo nome.
Il tuo qual era?
Il mio era Brzo Strelka.
Che tradotto?
Che vuol dire mitragliatrice, no?
E com'è che si dice, scusa?
Brzo Strelka. Brzo Strelka. È stata fatta una mostra alla Villa Manin con dei ritratti enormi, adesso non ve la farò vedere dopo.
Ascolta, quindi sono venuti quella notte lì, quella mattina lì, sì? Prestissimo, le SS,
sì?
Che erano stanziate qui a Gorizia.
A Gorizia.
E ti hanno detto di seguirli.
Sì.
E ti hanno portato dove?
Ti hanno portato qui dietro la chiesa. C'era una tesa, una piazza un po', e lì ci hanno messo uno distante dagli altri in modo da non poter parlare o così. C'erano dei soldati lì delle SS che ci guardavano. Nel frattempo sono andata a prendere anche altra gente. E poi quando hanno preso tutti quelli che avevano nella lista, perché è stata fatta una spiata, no? Era logico. Hanno arrestato me, mio zio, la Stana Logar e altri qui di Sant'Andrea, e ci hanno portati in via Barzellini in carcere.
Scusa, in quell'arrestamento lì, diciamo, in quell'arresto lì c'era anche l'Evelina, la leonese?
L'Elvira? No.
Allora ti hanno portato in carcere
ero per 2 mesi.
E ti hanno interrogata?
Interrogata, io ho sempre rinnegato tutto, ma perché alla mia amica, questa Stana Logar, hanno trovato un tappo con il simbolo della Stella Rossa, no? Che serviva dal timbro, lei la sera invece di portarlo via dove doveva portarlo, l'ha messo nel cassetto del comò. E lì è stata la sua condanna, no? E poi sono stati portati in Germania gli altri che erano arrestati con me, io sono stata l'unica a uscire, perché in carcere ho conosciuto, no, c'era anche un signore che era amico di mio padre, che erano della Crogolizia, del Pallone e tutte queste cose, quando mi avesse detto, ma cosa fai qui? Ma ho detto, io non so, anche a lui non ho detto la verità, perché non sapevo. E questo signore ha fatto tanto, tramite un avvocato e così, che sono uscita. Dopo 2 mesi di carcere sono uscita. Il 13 giugno il trasporto è partito per la Germania portando mio zio e questa mia amica e altri. E io, la fine di giugno, i miei 16 anni li ho compiuti in carcere. E poi sono uscita e sono stata ferma poco tempo, perché mi hanno detto così è meglio che un attimo stai ferma, non venire agli appuntamenti, che si sapeva più o meno dove, come, anche se hanno cambiato tutti i posti di incontri, tutti, perché ci incontravamo anche lungo l'Isonzo, che c'erano boschi, caverne, di tutto, insomma. E poi un giorno sono venuti i compagni e mi hanno detto: guarda Vilma, io salto tanto, no, per non...
No, racconta tu, racconta.
Insomma, il periodo dal giugno del 44 fino al settembre 44, così, ero non collaborare. E avevano bisogno di me per portare certe cose qui nei paesi vicini, no? E ad Anziano, a Biglia andavo. E quando arrivavo a Biglia c'era la staffetta che lì aspettava, se dovevo attraversare il bivacco me lo facevano attraversare con una barca, no? Per non andare sul ponte perché c'era pericolo, guarda, non devi andare lì, non devi andare là perché c'è la pattuglia, arriva questo, arriva. Capitava qualche volta che bisognava correre, sempre in bicicletta, ma devo premettere questo, che io ero, cioè andavo molto fuori anche perché mio padre faceva il commerciante e noi abbiamo continuato questa attività di frutta e verdura. Patate, verde, tutte quelle cose, non l'inverno, nell'estate, e poi si è formato come un gruppo, ma si lavorava ancora, mia sorella, mia mamma e mia zia lavoravano ancora in questo gruppo, io anche ho continuato a fare queste cose. E dunque ero un po', come dire, avevo un lascia passare tedesco, io avevo due lascia passare, quello tedesco, i partigiani sapevano che ce l'ho, perché facevo questa attività, e quello partigiano, no, chi non mi conosceva, chi mi conosceva, sapevo la parola d'ordine, sì, ci portavano poi oltre il bivacco per andare a Ranziano, dove si doveva andare a portare queste cose, così. Ma soltanto biglietti o così, non... La merce o quello venivano a prendere, c'erano dei posti di riferimento dove portavano tutte queste cose qui. Sinonché un giorno mi vengono a dire che dovevo andare a un appuntamento per ritirare dei medicinali. Questo già alla fine del 44. Sarà stato novembre, fine novembre. E ho detto sì, va bene, dove devo andare? Devo andare ai giardini, lì ti avvicinerà un signore, no? E ti darà dei medicinali, va bene. Ma io conosco, ma lui sa chi sei e va bene, ho detto. Perché troppe domande non si poteva fare, no? Qualche volta meno si sapeva meglio era, no? Qualche volta. E difatti vado a questi giardini, ma non trovo nessuno. Vengo a casa, contatto questo ragazzo, ho detto: guarda che non c'era nessuno, va bene, sarà stato qualche disguido, vedremo, no? Dopo pochi giorni mi dice, viene questa persona e mi dice: guarda, adesso puoi andare. Così ho fatto questo già in dicembre. Verso la fine di dicembre. Vado per prendere questi medicinali e di nuovo non trovo nessuno. E poi viene di nuovo questa persona per dirmi: ma Vilma, dice, guarda, tu sarebbe meglio che tu venissi con noi via, perché qui non sei più sicura, perché questa cosa è un po' strana. Cioè, la seconda volta non c'è nessuno. E ho detto: beh, ma fammi passare le feste, Natale a casa, poi vengo, no? Se, va bene, passa il Natale, la settimana Natale e Capodanno, mi dice: guarda, ma dovresti andare, perché adesso sarà sempre, va bene, vado. E dovevo prendere anche dei medicinali per mia nonna, perché mia nonna aveva ormai 70 anni e era più anziana e così. E vado. E aspetto e cammino. Se non che arriva l'allarme. Prendo subito l'autobus per andare verso casa senza trovare niente. Quando arrivo alla stazione centrale, qui di Gorizia, scendo dall'autobus perché l'autobus non veniva a Sant'Andrea all'Alto, e vado verso casa. C'è un ponte dove passa la ferrovia, Vengo giù per le scalette, oltrepasso il ponte, guardo verso la città e vedo un gruppo di giovani che quasi conoscevo, non conoscevo, ma ho detto, ma vado subito. Intanto nel frattempo l'allarme è cessato. Vado verso Sant'Andrea, vedo da via Fate Bene Fratelli, da Sant'Andrea e dalla via Barca, altri gruppi di ragazzi. Vado verso Sant'Andrea, questi vengono verso di me, civili in borghese tutti, e mi hanno chiesto se sono Vilma Brahimi. Sì, ho detto, sono io, di seguirli. E li ho seguiti, cioè seguiti io in mezzo e loro erano una quindicina, tutti intorno, attraverso tutto il corso di Gorizia, fino in via Bardellini, in modo che mi hanno visto tutti, chi passava, non salutavo nessuno, perché non salutavo nessuno, perché ho detto, purtroppo era così, no? Cioè, al momento che ti trovavi in difficoltà, è meglio non conoscere nessuno, perché non sai quello che può succedere. E mi portano in via Bardellini di nuovo, lì aspetto dopo Capodanno, in gennaio, e mi vengono a chiamare per a dare l'interrogatorio. Vado in interrogatorio, mi hanno detto che io collaboravo con i partigiani, che collaboro con i partigiani, che sono andato in cerca di medicina. Sì, ho detto, ma io i medicinali sono andato in cerca per mia nonna, perché mia nonna ha incominciato a urlare il tedesco, perché le interrogatorie facevano tutti i tedeschi, con l'interprete qualche tedesco sapeva anche l'italiano. Io ho detto di no, che non è vero, così. Mi hanno riportato in carcere.
Ma che l'interrogatorio dove te lo facevano?
La prima volta c'era in via Bagni, erano le SS in via Bagni nella villa Marpurgo. La seconda volta in via Crispi, dove c'era la SSD, c'era un altro gruppo di SS, erano insomma chi. E c'era una volta, dopo un ufficio collocamento lì, no? Ma erano lì le SD. Gli interrogatori facevano sempre i tedeschi. E io ho detto di no, questo tedesco ha incominciato a urlare, a dirle di tutto. No, non le ho prese, non, soltanto era infuriato e cattivo, e mandato di nuovo in carcere, però mi hanno portato in cantina dove c'era una cameretta con una tavolata e un bussolotto in un angolo, e io sono stata per 3 giorni e 3 notti
sola.
E,
a 16 anni,
e ogni giorno veniva la madre superiore, perché le carceri femminili c'erano le suore, veniva a trovarmi la madre superiore, e entrava, c'era la guardia che apriva la porta, lei entrava, le suore una volta avevano quelle maniche larghe, tenevano le mani così, lei sfilava una mano e me la porgeva, e soltanto con gli occhi mi faceva cenno di prendere quello che aveva in mano. In mano aveva una caramella o un zucchero, sì, qualcosa così. E io mettevo, senza carta, senza niente, io prendevo questo e mettevo in bocca. E mi chiedeva come sto e così.
Ti ricordi il nome? Lo Pierina era?
No, quella per me era la suora più in gamba di tutte. E come lo sa, Suor Pierina? E poi c'era un'altra buona, Anna, e quella era una cuoca, ma Suor Pierina, quella era il comandante, quella là. Sì.
Quindi lei ti dava a volte uno zuccherino
o una caramella, questo per
senza
te
dire niente,
solo mi chiedeva come che se, sai, mi diceva di pregare tutte quelle cose, insomma, così.
E dopo 3 giorni?
Dopo 3 giorni, ma non è finita qui. Io il secondo giorno che ero lì, verso sera, un giorno, cioè era verso l'imbrunire, così non so che ora, saranno state le 4, 5, non mi ricordo, perché non so che ora fosse. Sento chiamare il mio nome, mi guardo in giro, cosa, c'era in quelle cantina, quelle finestrelle, no? Che andava su un cortile. Questa finestrella dava nel cortile dei condannati a morte. Si vede che lì erano talmente ben organizzate, le voci correvano. Non so dirti chi era esattamente, perché vedo che sta facendo qualcosa, non so, e vedo delle ombre, qualcosa. Alza la rete di questa finestrella, mi getta qualcosa, mi dice, metti subito in bocca. Vai sotto il tavolaccio che hai, tocca, vedrai che si sposta un mattone, leva quel mattone e metti quella cartina lì dove, no? E così ho fatto. L'oro per 2 volte, no? In modo ti aiutava a vivere.
Solidarietà.
Solidarietà, perché è la solidarietà che c'è in quei momenti, non si può descrivere, perché non si può descrivere.
E lì c'era cose da mangiare?
Sì, 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 zuccherini, robe, caramelle, robe così, non altro, sì, ma qualcosa c'era. Questo per 3 giorni, per 3 notti, il terzo giorno sono venuti a prendermi, ma io ormai ero la bocca tutta arsa, non riuscivo più a parlare, mi si è gonfiata anche la lingua. Mi hanno portato all'SD, lì ho atteso, nel frattempo che ero in corridoio ad aspettare, è venuto un gruppo di donne, qualche uomo l'hanno portato da un'altra parte, c'era una mamma e una figlia con una borsa, e questa mamma sta aprendola, io ero seduta lì che non parlavo, non facevo niente, e questa mamma mi guardava, apre la borsa, prende un pezzettino di pane, chiede se può andare al bagno, no? E torna con il pane tutto bagnato e mi dice, metti questo pane in bocca ma non inghiottirlo. E queste donne erano di Aidussina, la mamma no, erano gente che avrà provato chissà quante cose brutte, no? Nella loro vita, perché purtroppo era così. E ha alleviato
l'assura della bocca.
L'assura della bocca, della lingua, perché avevo la lingua gonfia, non riuscivo neanche a parlare. E quando mi hanno portato dall'SS per potermi interrogare, ha visto che non riuscivo, non potevo parlare né niente, ha cominciato a urlare contro di tutti, il cane a abbaiare, perché avevano sempre il cane vicino, ad abbaiare, imprecare e tutto, mantenuto ancora un po' lì, e poi mi hanno importato in carcere. Questo metà gennaio, fine gennaio. Quando arrivo in carcere, trovo delle donne, delle ragazze di Sant'Andrea. Per me era... anche se io avevo i nomi illegali di tutte le ragazze, ho detto, ma sono non tutte, ma parecchie, erano 4-5 di quelle. Mamma mia, io ho soltanto guardato, ho fatto finta di non vedere, di non conoscere nessuno, e sono andata nella mia branda, nel mio angolo dove c'era... E lì sono rimasta senza dire niente. Se non passa un giorno, passa due, sempre, io ero sempre appartata, non volevo parlare con nessuno. Viene vicino a me una signora qui di Sant'Andrea e mi dice, Vilma, ma perché sei così? Ti prego non venirmi vicino, guarda, sai che sono una... Ma non ti preoccupare, dice, hanno ucciso un tedesco a Sant'Andrea, c'è stato il rastrellamento. Per me è stata come, non so, una libertà, perché pensi sempre al peggio, e a sentire queste cose, anche se erano brutte cose, hanno rastrellato tanta gente, tanti giovani, poi mi ha raccontato la faccenda, ma ho detto, ma lo stesso, non... Sapete che io non sono così, ma purtroppo devo fare così perché sono stata, e poi ho raccontato qualcosa e basta. C'era anche l'Elvira.
Li avevano portati in piazza anche loro?
No. Questo è il secondo arresto, il rastrellamento. Questo era il rastrellamento. Sì, ma le hanno portate in piazza, non so come sono state arrestate. Cioè, hanno fatto il rastrellamento... Anch'io, perché chi è andato a lavorare quel giorno, era verso la fine di gennaio, neve, chi è andato a lavorare con la TOT, perché allora lavoravano, o non so dove che dovevano andare, chi c'era il timbro, quelli li hanno lasciati, ma chi non è andato a lavorare, o col freddo, per una cosa o per l'altra, li hanno portati tutti via.
E mi ha incontrato l'Elvira.
No, l'Elvira la conoscevo già prima, ma sì, ho incontrato in carcere l'Elvira, perché l'Elvira era amica di mia sorella, sì, e ci conoscevamo bene, e sono rimasta così un po', nella cella, quando sono ritornata, ho trovato anche una, ma non so se era di Torino, mamma e figlia, ma questo mi è rimasto in mente, lei... Non so se era il suo vero nome o non era il suo vero nome. Si chiamava Diana Varallo. No. E poi non l'ho più vista, ma lei in Germania non è andata. Non so perché, o è venuta da queste parti perché, non so dirti, perché non si approfondiva troppo le cose, perché purtroppo la situazione era quella che era. E il tempo... Nel frattempo hanno organizzato un trasporto per la Germania, ma non ero incluso né io né l'Elvira né tante altre, quelle che erano prima di noi, perché le celle erano piene. Giornalmente arrivavano donne, ragazze, no?
Che le portavano.
Anche uomini, tanti uomini, ma gli uomini erano sotto, noi eravamo all'ultimo piano. Sì, poi il tempo si è normalizzato, non venivano a cercarmi, no, il trasporto, ho detto ma chissà perché non mi hanno portato, perché tutti erano d'accordo che si va a lavorare in Germania, perché, no? Perché tutti, allora l'ultimo trasporto è andato. E intanto venivano delle notizie in carcere, perché sempre si sentiva qualcosa, che chi andava anche a fare le pulizie fuori dei comandi delle SS o sentivano qualcosa, poi venivano dentro, ci raccontavano tutte queste cose, no? E che la guerra insomma va verso la fine, che questo che altro, ma se non che il 24 febbraio a me non hanno più interrogato, non so, questo ho saputo poi che è stato mandato via quel comandante, o perché ha dovuto spostarsi, non so, qualcosa c'è stato che non sono stata più interrogata. E il 24 febbraio era l'ultimo trasporto da Gorizia, Trieste anche, Pola, tutto passava, ma... Non più in treno da Gorizia, ma bensì coi camion e corriere, quelle che c'erano, quelle poche del camion, e ci hanno portato fino a Ponteba.
Ascolta, chi vi faceva durante il trasferimento, chi faceva la guardia? Erano germanici o anche italiani?
Anche italiani, e gente che si conosceva, perché uno mi guardava perché lo conoscevo anche bene, no? Io... lo guardavo così, non di buon occhio, e lui era quasi così, come devo dirti, triste, no? È venuto vicino perché durante il viaggio da Gorizia a Pontebba si doveva anche fermare perché c'erano i bombardamenti, le strade non erano sicure, tante cose. E in uno di questi posti, nei boschi, vicino cose così, ci hanno fatto fermare per andare dove si doveva andare. E questo ragazzo è venuto vicino a me e mi ha detto: se scappi ti guarda, ti cercherò. Io l'ho soltanto guardato così. Ho detto, no, in un attimo è stato questo, no? Se scampo mi spara, no? Invece forse l'avrà fatto per veramente per aiutare, non so, non ho mai saputo niente poi di lui, non l'ho più visto, se è morto. Cioè.
Prima di ritornare al trasporto, ci racconti di Suor Pierina?
Suor Pierina era tutto fare, lei era autorità nel carcere. Anche se c'era la superior, ma che non mi ricordo come si chiama, perché Suor Pierina, io era sua pupilla, perché lei mi dava sempre qualcosa, lei mi chiamava quando c'era da portare il caffè ai minorenni, un pezzettino di panna in più, caffè, quello che c'era, no? L'aiutavo a portare tante cose, facevamo il giro del carcere delle donne, così, no? Ma non mi trattava troppo bene, mi trattava con autorità, ma il suo cuore dentro era di una bontà immensa, era cioè, come devo definirla? Era autoritaria, era imponente, però era buona d'animo, di cuore, generosa, ecco, forse questo no. Io facevo il giro con lei, tutte queste cose, ma questo non vorrei, perché non so, lei ha avuto anche qualche amore in carcere.
Ti coccolava però un po'.
Sì.
Eh?
Sì. Sì, ma anche lei aveva una simpatia per un uomo.
Sì, ma ti ha fatto anche un po' da mamma te.
Ma sì, era una cosa inverosimile, no? Perché lei come si comportava? Lei era come un fulmine, c'era, non c'era, perché questo corridoio enorme, qui c'erano tutte le celle, quelle che erano quelle sole che non dovevano parlare con nessuno, così, e quando si portava anche a questa persona, non so quello che si doveva portare, il pranzo, no? Perché c'era, la portella si apriva, poi davi, ma...
Nei confronti dei germanici come era sua figlia?
Per lei non c'era differenza, lei non si sottometteva. Non so poi che fine ha fatto. Non so poi che fine ha fatto, perché ritornando dalla Germania non... Ma non so se c'era ancora qui, non saprei dirlo. Non saprei proprio dirlo.
Lei però che comunicava la lista dei trasporti.
Sì.
Quanti siete partiti in 24? Quanti eravate?
Oh, 200, 300, 400, chi lo sa? Tanti? 200, 250, non saprei dirla esattamente.
Li hanno caricati?
Chi sui camion, chi sugli autobus. Io ero sull'autobus, corriere di allora, erano come erano, ma gli uomini la maggior parte erano sui camion, aperti.
E arrivati lì a Pontebba, cosa è successo?
È successo, nelle stazioni c'erano questi vagoni merci, aperti, e lì dentro, ma non so se c'era un fiammifero, un tossicadente da mettere ancora lì, forse non c'era ancora.
Non c'era. Poi hanno chiuso il transfo.
Tutto, no?
Gli avevano dato delle cose da mangiare o da bere?
Quello che avevamo portato da casa, no? Perché tutti i genitori hanno cercato di portare il massimo, no? Il zaino con pane, burro fuso nei vasetti e tutte quelle cose lì, no?
Perché tutti eravate convinti di andare in Germania.
In Germania a lavorare. Tutti a lavorare.
Quanto è durato il viaggio?
Oh, tanto. Tanto è durato, perché non c'era mai fine, perché siamo arrivati fino a Monaco, poi gli uomini li hanno distaccati, mandati a Dachau. E poi hanno agganciato ai nostri, al treno, insomma, militari con cose per militari, per campagne, sali minerali, cose del genere, mi ricordo dei vagoni e così, anche, c'erano anche dei camion sui treni, robe così, che andavamo verso Berlino, andavamo verso il fronte, no? Che noi non sapevamo ancora esattamente, però era così. Perché la luce fa così?
Perché si sta finendo la cassetta, ma
ho capito.
Problema.
Oh, sì, sì,
ascolta,
sì.
Non vi hanno mai fatto scendere da
sì, casa? Sì, nei boschi. Ci ha fatto scendere, si andava a fare
i bisogni
e poi si mangiava la neve, perché era neve bella, fresca, d'inverno, febbraio.
Ascolta, tu avevi 16 anni, 17 quasi. C'erano persone più anziane con
te. Oh, tante persone anziane.
Sia italiane che slovene.
Poche italiane, maggior parte slovene, tutte dai paesi, no? Tutte. Perché esclusa l'Elvira, tutte le altre erano tutti dei paesi vicini, no?
Finalmente arrivate ad una stazione dove vi fanno scendere tutte.
Sì, ti fanno scendere e ci fanno avviare verso questo lager, che c'era un lago da una parte, questa cosa che cammini e cammini e guardi e non capisci cos'è, e si spalancano queste porte con tante urla e in tedesco, tutte queste cose, ci mandano delle baracche con tutta la nostra roba, e lì eravamo 2 giorni e una notte.
E il lager era quello di?
Ravensbrück. E quando passavamo per questo, no, oltre la rete, e c'erano delle deportate vestite così, noi le guardavamo e così, e ci dicevano di dove eravamo, e noi andavamo, siamo italiane, slovene e così, perché noi dicevamo sempre di essere italiani, ancora quella volta, perché eravamo, no, italiani. Ma di dove siete? Di Gorizia, di Trieste, di Postumia, Idusi, no? Tutte queste cose qui. Se avete da mangiare o cose, dateci qualcosa, vi preghiamo, dateci, perché vi toglieranno tutte. E noi ci guardavamo, ma come ci togliono? Ma perché? Ma cosa? Qualcosa, qualche piccola cosa abbiamo dato, così. E poi ci dicevano, non avvicinatevi alle rete, buttate così, perché la rete è tutta elettricizzata, state attente a tutte queste cose qui, no? Qualche cosa abbiamo dato, ma poche cose, perché diventi cattiva, egoista, non so come, e lì eravamo per 2 giorni lì. Il secondo giorno ci hanno di nuovo messi in colonna e fatti ripartire.
Ecco, scusa, quando siete arrivati a Ravensbrück, non vi hanno fatto la spogliazione?
Niente. Noi avevamo tutto avevamo. Noi siamo partite da Ravensbrück di nuovo, siamo andati verso Bergen-Belsen.
Quindi a Ravensbrück non vi hanno fatto nulla?
Nulla.
Vi hanno lasciato in una baracca?
Sì.
Tutte nel vostro trasporto?
Sì. Varie baracche, no?
Sì, sì, sì.
Tutte donne?
Tutte donne.
Perché Ravensbrück è un concentramento di donne.
E lì non vi hanno fatto
niente.
Dopo 2 giorni vi hanno rimesso in colonna
sul treno, vagoni,
ancora in treno,
sì, ancora in treno sui vagoni, e portati a Bergen-Belsen.
E come ti ricordi l'ingresso di Bergen-Belsen?
È stata una cosa, non so come descriverla, no, perché tu scendevi, tu camminavi per entrare in questo lager, come camminavi, e c'era come una polvere, un qualcosa che si muoveva, che non capivi che terreno è, perché era nero, non era pioggia, non c'era neanche la neve, ma non capivi che cos'erano. E ci hanno portati fino al fondo del lager, dove c'erano queste baracche, e ci hanno portati in una baracca dove ci hanno detto di lasciare tutte le nostre cose bene ordinate, piegate su delle panche, le scarpe con i lacci allacciati, tutte queste cose qui. Ci hanno detto: andrete a fare la doccia e all'uscita troverete tutte le vostre cose che avete lasciato. E questo è stato detto in tedesco, in polacco, perché c'erano la maggior parte polacche, quelle che ci guidavano e bastonavano e imprecavo, le capo.
Ascolta, quindi arrivati a Bergen-Belsen, vi fanno lasciare di tutto la dolcia, e la veronese era con te.
La veronese era con me, sempre con me.
E lì vi hanno fatto le procedure d'ingresso, la spogliazione.
La spogliazione, le docce, uscite fuori dalla doccia all'aperto e andate.
Ed era febbraio.
Ed era fine febbraio, primi di marzo, no? E entrati in un'altra baracca dove, come entravi, ti consegnavano, che non capivi cos'era, dei vestiti sporchi, laceri, non erano i tuoi vestiti, e ti sei vestita come potevi. Io avevo un vestito celeste di lana, tutto liso, tutto non so come, un cappuccio arancione e un cappotto che non era verde, non era grigio, era così un colore, ma con dietro la schiena. Noi non avevamo le casacche zebrate perché non c'era più, c'erano i vestiti che hanno trovato, che sulla schiena però la stoffa zebrata col triangolo rosso e scritto italiano, quello sì c'erano. Sì, ci siamo vestite, però siamo rimaste scalze perché le scarpe non c'erano. Uscite da questa baracca, però c'era il nostro mucchio di scarpe, messe tutte su un mucchio, pazzesco. Come poter trovare un paio di scarpe che ti vadano bene te? Io adocchio i miei scarponi, ma più fortuna che giudizio, dico, e prendo questi miei scarponi, me li metto, e li ho avuti per tutto il tempo, no? Perché
senza calze.
Stracci. Come si poteva, no? Stracci. E poi ci è andato una misca, una misca con un cucchiaio, e hanno detto che quello era per il mangiare, no? Se lo perdevi non devi stare attenta, perché era così, no? E poi ci hanno mandati nelle baracche. Noi cercavamo di stare più unite, no? Queste dalle nostre parti, così è stato, no? Eravamo tutte queste parti che ci conoscevamo, e così tutte le slovene, più insieme possibile, no? Ma siamo entrati in questa baracca dove c'erano già altra gente, francesi, di tutto, ungheresi, ucraine, di tutto e di più c'era, no?
Tu accennavi prima del triangolo, ma oltre al triangolo ti hanno dato anche un numero?
Oh sì. Il numero, e quello era una tragedia, no? Cioè, tragedia, in questo senso che quando ti hanno dato il numero ti hanno fatto capire che tu devi imparartelo a memoria, ma non in sloveno o in italiano, dovevi imparartelo a memoria in tedesco, e questo ci ha quelle che c'erano già ci hanno aiutate a parlare e ad impararcelo a memoria, che non lo puoi dimenticare, perché non lo puoi dimenticare né in sloveno né in italiano né in tedesco, no? Il mio numero era 36.848, dove vado? Lo dico in tutti i tre
Tutte e tre le lingue.
Ma sì, è bello così, no?
No, perché è giusto.
È bello così.
Ascolta, ma anche voi avete subito la depilazione?
No. Noi non abbiamo subito né depilazione né niente, perché non c'era tempo, non c'erano i mezzi, e c'era tanta gente, era tanta gente.
Lì a Bergen-Belsen.
A Bergen-Belsen, tante donne.
E nel blocco più o meno in quanti eravate in una baracca?
Non potrei, tanti, era enorme. No, per terra sulla paglia, non più sulla paglia ma sulla polvere, perché non c'era più paglia, perché ormai era quello che era e si dormiva per terra.
Voi siete entrate in una baracca dove c'erano già altre deportate.
Sì.
Vi hanno accolte bene?
Non c'era, come dirti, un saluto, ognuno faceva quello che poteva fare, e il grande lavoro era lì cosa fare, pulirsi i pidocchi, cercare di eliminare chi si aiutava una con l'altra sulla testa, perché sulla testa non potevi farlo, ma i vestiti, c'erano tanti. È indescrivibile come poi tu entrai in un posto, da un giorno all'altro trovarti addosso tutte queste che ti succhiavano sangue, perché ti succhiavano sangue, no?
Con le russe come è andata?
Ma con le ucraine.
Con le ucraine?
Con le ucraine, ma non avevamo problemi, con le polacche sì. C'erano però anche delle ucraine, ma non tante blokove. Ma c'erano la maggior parte le polacche, e quelle se mai potevano te le davano, perché se tu non stavi in riga, perché se tu volevi uscire, perché quando c'era l'Appellplatz loro ti guardavano ore e ore lì a stare a aspettare che arrivi la SS, che ti controllano e ti dicevano queste sono tante, 10 morte, 10 erano davanti le baracche, quei morti, perché doveva passare prima la SS e poi il carro per portare via le morte, tutti alzavi, restavano, sono morte quelle che sono partite con me, due partigiane, una si chiamava Helena e l'altra si chiamava Boja.
Sono morte lì?
Sì, sono morte lì.
Prima arrivata a Bergen.
Dopo poco.
Assessore. Quante volte al giorno alla Templa?
Una sempre, ma quella durava ore e ore e ore.
Al mattino.
Se c'era qualcosa che non andava anche la sera o il pomeriggio. E lì e dovevi stare, o perché è successo qualcosa nel lager, o per punizione, ci mettevano sull'appello. E lì stavi ore e ore sul freddo e a calpestare questa terra che non capivi che cos'è, ma dopo pochi giorni ci hanno detto, questo è la cenere, è la nostra cenere, perché dalla baracca dove eravamo noi, poco più lontano c'erano i crematori che fumavano giorno e notte. Veniva fuoco, cenere fuori tutto. E lì si... Poi abbiamo capito, no? C'era questa brutta terra nera, cenere era. E si calpestava. Non c'era altro da fare. Perché non c'era altro da fare.
Cos'è la cumba?
Eh?
La cumba.
La cumba. Ma... E noi cantiamo la bella cumba, cumba, cumba. Anche cantavamo. Ci mettevamo tutte queste slovene, ci mettevamo così tutte vicine, così, e ci cercava di cantare le canzoni partigiane.
Ma la cumba che canzone è?
Ma questa deve essere, non è una canzone slovena, E noi cantiamo. No, aspetta, com'è? Non mi ricordo. C'è Kumba Kumba Kumba. Uli 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 Kumba Kwe Kumba Kwe. Necca tie tie. Deve essere una canzone. Guarda.
Non te la ricordi adesso?
No.
Ma è un canto partigiano.
Sì, 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 sì. Ma era serbo, sai? Sì, necca tie tie tie. Ma non me la ricordo.
E lì li metteravate nel blocco?
Sì, e cantavamo le canzoni nostre partigiani, ma cantavamo anche Mamma, in italiano, perché anche se erano di Aidussi, no, dove erano, fino a Lubiana, tutti si cantavano l'italiano. E le polacche un giorno hanno sentito che cantavamo Mamma, no? Sono vedute lì, e la Blokova ci ha detto italiano zinc macaroni zinc mamma, e noi le abbiamo guardate e non sapevamo cosa fare. E poi l'Elvira aveva una voce bellissima, ha detto ragazze cantiamo, fa bene anche per noi, abbiamo cantato Mamma e poi ci è andato un pezzettino di pane per ciascuna, le polacche, le Blokove.
Di Blokove italiane non li avete mai viste?
No, no, io non posso dirlo questo.
Neanche Stubove, niente di
no,
italiane?
No, no, no.
Maggior parte erano polacche?
Maggior parte, anche delle ucraine, ma poche, la maggior parte erano polacche.
Ascolta, io per rimbersa, quindi al mattino l'appello lunghissimo.
Lunghissimo, ore e ore sull'appello. Che quando c'eri lì, se avevi bisogno di andare in qualche posto, dovevi chiedere il permesso e correre, perché per arrivare prima che arrivasse la tedesca, perché lì c'era la SS tedesca che veniva a guardare, e una volta non sono riuscita ad andare fino dove dovevo andare, mi sono fermata dietro una baracca e c'era la SS di lontano che mi vedeva. E sono scappata di nuovo lì, ma non potevo, lei mi ha visto col cappuccio arancione, con quel cappotto, non potevo dire non ero io. Non m'han bastonato, non m'han castigato, soltanto una volta le ho prese da una Blokova polacca, perché le polacche avevano all'entrata della baracca il loro angolo, era più con dei fusti, con degli dormivano più in alto di noi, no? Erano più. E io e l'Elvira abbiamo chiesto se si potesse andare sotto lì, che non l'avremmo fatta, ce ne andate tante che metà basta. Italiano, traditore, di tutto ci dicevano, no? Perché.
Bardoglio.
Di tutto. Maccheroni. No, fascisti, no? Traditori. No, perché, però quelle Blokove, no? I politici avevano lo stesso un rispetto in più dagli altri, perché c'erano tante altre, no? Criminali o cose così, no? C'era di tutto lì, poi non nel nostro blocco, non nella nostra baracca, ma negli altri posti c'erano altra gente, no? I Rom. Ucraini, erano tanti Rom, anche ungheresi e così, quelli erano di una dignità enorme. Sì, loro avevano la loro regina, la loro super, e loro la tutelavano, insomma, la guardavano nel poco che c'era, la
no? Cosa ti ricordi dell'alimentazione?
Prima non ho finito a dire quello che la SS mi ha individuata e sono stata castigata in questo senso, che quel giorno il pane a me non è stato dato. Ma se non che cioè ci davano la pagnotta, no? E doveva essere tagliata in 12 pezzi, invece quel giorno è andato solo 11. Chi doveva tagliare ha fatto lo stesso 12 pezzi, così il pezzettino di pane l'ho ricevuto anch'io. E le altre una briciola in meno, no? Ma qualcuna il pane non se lo mangiava tutto subito, no? Sono rimasteva qui e qualche volta qualche briciola gli scappava, ma c'erano tragedie per un pezzettino di pane. Come se lo guardavano, non lo mangiavano. Io quello che mi davano tutto mangiavo subito, non dicevo dopo, tutto subito. Quando c'era la fila per il mangiare, per andare a prendere questa minestra che c'era, quello che c'era, e ti dovevi mettere subito in fila. E le polacche, le ucraine, quelle che erano già più anziane, ricche, andavano sempre le ultime, no? Sempre le ultime, e chi dava la minestra o queste cose, no? Qualcuno dava il leggero l'acqua, no? E le altre avevano poi il più fisso e così, no? E la cosa c'era? C'era una brodaglia con dei noli dentro, bucce di patate e con la rava.
Nella
misca. E guai se la perdevi. Quando finivi di mangiare, la pulivi, la mangiavi e con le dita, con quello che avevi, perché qualche volta la lavavi, qualche volta anche no. Non c'era il tempo, non c'era il momento, non c'era tante cose, no?
Al mattino vi davano caffè ole?
ci davano come un pezzettino di pane, o sanguanello, margarina, non so cos'era. Qualcosa ci davano.
Poi la soup?
La mezzogiorno.
Mezzogiorno?
Sì, e basta. 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 Perché sarà stato, non so, non era proprio mezzogiorno, era un po' più. Ma
anche da voi, anche tra voi donne, c'era qualcuna che faceva la conta per dividere la fetta di pane?
Eh sì. Ma si faceva il giro, no?
Questo a chi? Questo a chi?
Ah, no. Non c'era più quell'entusiasmo, perché eravamo tanto sfinite.
E al lavoro non vi hanno mai mandate?
Mai mandate. Chi ha lavorato in quel campo ha lavorato per il campo dentro, però per due o tre giorni, verso la fine, il campo si stava evacuando e i magazzini erano pieni di roba nostra, no? E i tedeschi ci hanno fatto fare la colonna da Bergen, il campo di concentramento, cioè da Belsen, campo di concentramento, fino a Bergen, la stazione ferroviaria. C'era tutto un giro di prigionieri che portavano la merce alla stazione e lì sono morti tanti. Sì, perché qualcuno non ce l'ha fatta, no? Sono rimasti.
Quando voi siete arrivati lì a Bergen-Belsen c'era già il tifo petecchiale, no?
C'era già il tifo petecchiale, c'erano gli ospedali, e questo ci raccomandavano anche chi era dentro. Se vi sentite male, se avete qualcosa, non andate mai nel riviera, non chiedete, cercate di aiutarvi come potete, quello che potete, ma non chiedete di andare in infermeria, qualcosa del genere, al riviera.
Quindi nessuna di voi c'è andata?
No, nessuna di noi c'è andata al riviera.
Per fortuna.
Per fortuna, perché se andavi là non ti davano neanche quello che ti dovevano dare, no? Restavi lì e basta, no?
Come ti ricordi la liberazione?
La liberazione è stata una cosa. Non potrò mai. Perché è vitalmente sfinita che non riuscivi neanche a pensare e a credere. Non c'erano più tedeschi. Non c'era più l'appello, nessuno non ti, qualcosa ti davano da mangiare, chi c'era, chi non c'era, no. Però questo mi ricordo, c'erano degli uomini in civile con la fascia bianca e lì ci organizzavano, ci hanno fatti sgomberare le baracche, ci hanno fatto delle immense tende e ci hanno portati in queste tende. E io ero già ammalata, l'Elvira mi curava. Se non c'era lei, io non so se c'ero qui. Questo gliel'ho sempre detto e lei lo sa, e, no? E quando mi portava fuori dalla tenda e guardavamo così in giro e dicevo: Elvira, ma per cosa servono tutte quelle legna? Ma perché non fanno fuoco? E così avevo freddo, così ci scaldavamo. Così. Ma Vilma mi diceva: ma non sono legna, sono cadaveri. C'erano tanti cadaveri. E un giorno si sente dei camion, dei movimenti, dei rumori e così, e c'erano i soldati inglesi. C'erano i soldati inglesi, però questi uomini li hanno fermati, non li hanno lasciato entrare perché c'era l'epidemia. E dopo, non so, un giorno, o non so dopo quanto tempo, è arrivata la Croce Rossa. Tutti vestiti in tute, con no? E gas, maschere antigas, con guanti così, ci spogliavano del tutto, ci mettevano delle coperte che veniva polvere, tutto, no? Per disinfettare, e ci hanno portati negli ospedali militari di Bergen. E lì sono stata tanto tempo, non mi ricordo neanche quanto tempo, perché lì ci hanno curato, perché devo dire, ci hanno curato bene, perché tanti sono morti quando è arrivata la Croce Rossa, che è andato da mangiare le scatolette, il pane, e devo dire che fra di noi, le slovene, era gente provata, e ha detto: non dovete prendere niente. C'era le abette di quella baracca che andavano a ritirare per il mangiare, così prendevano le scatolette di carne, o c'erano una volta dei limoni in plastica, no plastica, c'è cosa c'era? Celluloide, di celluloide. C'era il limone, il succo di limone, quelle hanno portato a cesti queste cose, delle scatolette di carne, cose del genere. Ma cosa facevano? Ha trovato delle pentole, ha messo questa carne dentro, e poi andavano a raccogliere lontano dal lager più possibile delle erbe che c'erano, allora quelle cose lì, le lavavano e cucinavano questa carne con quelle erbe, con quelle cose lì, Da mangiare liquido, non, no? Erano delle donne meravigliose, erano donne che sapevano, il fatto loro, no?
Sì. E tu sei rimasta lì in ospedale fino a quando?
Ma fine maggio, perché la prima volta che mi sono alzata, forse a metà maggio, neanche non mi ricordo quando, e sono andata nella toilette da sola, passando, mi sono guardata nei vetri e ho detto: chi è quella? Non mi conoscevo, perché ero trasformata, ero ancora magra, avevo la bocca così, le orecchie, non so dirti, non ero un essere umano. Ma guardavo le altre, ma non erano così, dicevano: perché io sono così? Ma non so, era pazzesco. Poi pian piano siamo rinsaviti, ma quando ero ancora all'ospedale è venuta una delegazione di partigiani jugoslavi, della Croce Rossa, questo è stato un bene anche per noi, con gli inglesi. Hanno chiesto se ci sono delle slovene, croate, italiane, di dove siamo. Ci hanno detto che il 1° maggio i partigiani sono arrivati a Trieste, e questo per noi era una cosa meravigliosa. Perché noi abbiamo lottato per questo, abbiamo vissuto per questo, era bellissimo, cioè nel male era bello, no? Sentire parlare di queste cose. E poi ci hanno detto che chi è abbastanza è guarito dall'epidemia e tutte queste cose qui, sarà portato nei paesi vicini. Noi, a noi ci hanno portato ad Osterwald, vicino a Hannover, in una cittadina, nelle scuole, in infermerie dove c'erano quelle che stavano un poco peggio e così. E lì siamo stati finché non ci hanno fatto partire poi per... Io sono venuta a casa con le jugoslave.
Col treno?
Col treno, perché lì è la Jugoslavia che ha organizzato, la Croce Rossa Jugoslavia che ha organizzato tutto.
E quindi che percorso hai fatto nel ritorno?
Che percorso?
Da vicino ad Hannover?
Da vicino a tutta la Germania, l'Austria e poi attraverso Zelje, Lubiana, Postumia e a casa.
E quando sei arrivata a casa?
Oh,
mamma,
vorrei dirti una cosa prima del trasporto, che prima ancora non si sapeva, vero? Del trasporto partito da Gorizia. C'erano anche due donne incinte che nessuno sapeva, neanche nel lager nessuno sapeva che erano incinte, e finita la guerra hanno partorito.
Ma dove? A Bergen?
A Bergen-Belsen.
Hanno partorito?
Sì, ma finita la guerra?
Certo.
Finita la guerra, quindi, e questi due, una bambina e un bambino, li hanno portati in questo trasporto a casa con noi. Erano in una scatolina, era una cosa inverosimile, e sono ancora vivi tutti e due. Sì, uno si chiama, la ragazza si chiama Mira e il ragazzo si chiama Boris.
Ed erano sloveni questi?
Sì, uno di Ranziano e uno di San Basso. Guarda, è una cosa indescrivibile questa cosa.
Ma quando sei arrivata a casa, mamma?
Ti dirò, io sono arrivata a San Pietro in treno. Siccome mia madre era di San Pietro, io avevo i figli a San Pietro e sono andata da mio zio. Ho lasciato le cose che avevo con me lì e gli ho pregato se mi presta la bicicletta che vado a casa. Io sono andata a casa in bicicletta da San Pietro. E la gente già mi ha visto, qualcuno mi ha visto, no? E è andato più forte di me, e quando sono arrivata vicino alle caserme degli Alpini, che c'era la campagnuzza una volta, adesso c'è il villaggio degli Esuli, lì c'era la campagnuzza dove una volta noi andavamo a pascolare le capre, gli indiatti, come si chiama, no, non mi viene adesso, le bestie che si aveva in casa, no? Ho incontrato mia nonna con la mia sorellina piccola, che non aveva 2 anni, sì, e mi sembrava di vedere qualcosa di bellissimo, questa mia sorellina piccola, bionda era, e la nonna, e poi mi sono venuta incontro mio papà, la mamma mi ha aspettato a casa, perché la mamma era... una donna, ma non timida, così, buona, così,
riservata.
E non... sono momenti che non si potrò mai definirli, mai descriverli. E passano tanto gli anni e non puoi dimenticare.
Ascolta, per una donna, cioè il lager è voluto per tutti, no? Per maschietti, ma anche per le femminucce più ancora, per esempio il ciclo mestruale quando eravate nell'aria?
Niente.
Cessato
completamente, da oggi a domani, forse chi l'avevo portata così, poi mai più niente, ma anche dopo ancora a casa non c'era più niente, ma c'era tutto il corpo, tutta una vescica, tutto bugnoni, tutto pus, tutto così. ci ha ancorato anche qui qualcosa, sì, perché non... Io camminavo così, la spina dorsale avevo tutto una crosta, tutto un pullo, e poi pian piano passa e va.
Per una donna, soprattutto il ritorno, l'umiliazione del corpo.
L'umiliazione del corpo?
La violenza, ma anche non fisica, esempio la spogliazione, mettersi in nudo, è mica uno scherzo.
Non era uno scherzo. Io ero giovane, tanti erano giovani, ma quelle madri, quelle nonne che avevano il petto che le veniva giù, che non sapevano come nascondersi, come celare, tutte, anche noi in fin dei conti, perché ci cercava, non sapevi dove mettere le mani, come coprirti, perché lì attorno a te c'erano solo uomini, anche uomini, poi c'erano nelle baracche, c'erano le donne. Ma
ecco, questa violenza qui, questo oltraggio della persona.
Il non parlare più per tanti anni, il non parlare, il non accettare questa cosa anche, no? Perché è anche nel senso che tu sei venuta, la mia amica non è venuta, quella non è venuta. Era quasi una colpa, perché anche se io con questa mia amica non ero con lei, no? Quella della prima volta che sono la Spagna, non ero con lei, no? Però la mamma andava a trovarla perché era qui di fronte spesse volte così. Non era piacevole.
Ascolta, tu a mamma... Non hai mai raccontato cos'è stato Berger-Gelsen?
Io ho iniziato a parlare qualcosa con mio figlio, non tanto. Qualcosa con mio figlio.
20 anni dopo?
No. 15 anni dopo.
Perché?
Qualcosa. Mi sono aperta con i nipoti. Quelli sono state il mio toccasana. Non so se è giusto o non giusto, la nonna lo dice perché la nonna dice che sono due nipoti meravigliosi per me, perché sono meravigliosi. No? La bambina quando era piccola, che io raccontavo loro come una storiella queste cose, no? Perché non puoi ai bambini raccontare queste cose. Sai cosa mi diceva quando aveva 4, 5, 6 anni? Non ha. C'è, ancora. Tua guerra voglio. La tua guerra. Perché devi raccontare un poco di questo, un poco di quello, un poco di quell'altro. E qualcosa gli dico anche adesso, ma ti lascio. Pensa, quando io avevo 18, 19 anni, quando... Ma dai, non cosa pensi quelle cose lì, dice. E ti dirò che con i miei nipoti, con Chiascia, ero ad Auschwitz. E io ero Chiascia e lei era Vilma, perché lei mi portava. Guarda, delle esperienze meravigliose. E con il nipote ero a Mauthausen ed ero a Ravensbrück con lui. Guarda, ho chiesto prima ai genitori se posso chiedere loro di venire, a mio figlio e alla loro, ma Vilma dice, mio figlio dice, ma cosa chiedi a me? Chiedi a loro, no? Ma se voi siete d'accordo, c'è la scuola, c'è una... Chiedi a loro se vogliono venire.
Quanti anni avevano quando vi portato?
E la ragazza 14, anche Davide aveva 15, ma poi la seconda volta era più grande, aveva 18.
Quando tu sei ritornata dopo tanti anni la prima volta a Ravensbrück?
Ti dirò, ero nell'85, io ero sempre dappertutto con la delegazione jugoslava, ero sempre dappertutto con loro. E nella prima volta nell'85 ero con loro e ci siamo guardate un paio di loro e perché c'erano i russi lì. E a Ravensbrück si poteva il lago vedere, tutte quelle cose lì, il bunker, i crematori, il grande muro che c'è, tutte quelle cose lì potevi vedere, però nel lager non potevi entrare perché c'erano i russi. E allora noi ci guardavamo e dicevamo: ma noi dobbiamo entrare, ma noi dobbiamo entrare. Un gruppo ci siamo prese e siamo andati davanti a questo portone e ci hanno aperto il portone. Quando hanno aperto il portone ci hanno fatto un effetto talmente, e i russi ci sono venuti: Maiko, mamma, mamma, no, vieni, vieni qui, ci dicevano, no? E non avevamo coraggio di oltrepassare questo portone, non avevamo il coraggio. E poi ci siamo fermate, abbiamo ringraziato e salutato e siamo andate via. Questa è la prima volta che ero a Ravensbrück. Che c'era un incontro internazionale, c'erano i francesi e tutto, no? Ci hanno fatto un'accoglienza inverosimile, perché ha parlato tutte le delegazioni, tutto di più, la musica, tutto di più. Alla fine di tutto questo sono partiti dei palloncini di tutti i colori, tanti, tanti palloncini, e una scia di bambini vestiti, la camicetta bianca, la gonna blu, con un fiorellino in mano, verso di noi, e ce l'hanno portato. Erano tedeschi. Eravamo esterrefatte, non sapevamo cosa fare. Li abbiamo abbracciati e li abbiamo baciati, questi bambini, perché erano bambini, non ne avevano la colpa. Ma era dura. Era veramente tremenda. Con questi gesti, con queste cose, ti liberi anche un qualcosa. Ti liberi, perché è così.
Prima domanda per me, dopo sentiamo Irina. Sempre nel ritorno, il sospetto che una donna che è sopravvissuta all'aria abbia assistito, hai avvertito qualcosa?
Il sospetto in che senso?
Tutti i sensi, soprattutto legato al corpo femminile.
Ma il sospetto no al corpo femminile, no, perché io non ho subito violente, a parte quello.
La gente di qua, quando sei
arrivato. La gente di qua, ma non parlavo. Non parlavo. Un rispetto sì, no, sei tornata, stai bene, sì, così, tutto sì, rispetto anche molto. Nel paese, ma quando andavo in città, mi sputavano in faccia, titina, stava. Quando andavo in città, perché io andavo ogni giorno in città, perché appunto noi si faceva i commercianti, mio padre era un commerciante, io andavo ogni giorno al mercato. Però i fascisti mi dicevano questo, mi sputavano, mi dicevano titina e sciava. Questo sì, per anni.
L'importante è che i giovani conoscano queste storie.
Sì, è importante, e io parlo tanto con i giovani, questa è una soddisfazione enorme, ero col treno della memoria, no? Ad Auschwitz, e racconto e parlo e dico: sai, quest'anno eravamo in treno, l'anno scorso con le corriere, quest'anno in treno era una meraviglia, perché si è parlato tutta la notte, no? Perché avevi a disposizione il treno tanto tempo, no? E c'erano dei scout di Gradisca, hanno fatto anche un DVD e un incontro, ma tutti poi hanno elaborato tutte queste cose, no? Era un treno di 700 giovani. Da Torino a Bari, di poter parlare, di poter dire, di poter le tue opinioni, rispettare quelle degli altri, ma che anche gli altri rispettano il tuo. E questo è, cioè io ho parlato con tanta gente, su tante conoscenze, c'era gente che anche non capiva, perché io sono sempre stata comunista. Da da quando ho iniziato, al pensiero, io non ho fatto scuole slovene, ho fatto di poter esprimermi liberamente, così abbiamo lottato per questo, e è un ideale, anche se qualcuno mi dice che è un'utopia, spero di mantenere sempre questo mio ideale in me.
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e Deportazione.